un'altalena, che ora mena e poi ti bacerà. È inutile intuire già il cambio di andamento, se la parte buona è credere, sia migliore il sapore di quello che ancora non c'è. Ti
l'ultimo, il nuovo singolo uscito qualche settimana fa, Buttalo Via, che vi avevamo presentato Non Solo Musica. Seconda parte degli appuntamenti e poi dritti al tema della settimana.
Radio Lora Italiana, appuntamenti.
Sempre nell'ambito di Zurigo in Italiano, concerto di Mirko Gisone il 23 novembre qui a Zurigo presso il quartier Treff Irslanden. Un meraviglioso viaggio nel Mediterraneo Jazz. Mediterranean Jazz, anzi. Mirko Gisonte, un giovane chitarrista e compositore lucano legato alla musica popolare, ad influenze jazz e flamenco, ricco di tantissime esperienze internazionali, una delle più promettenti realtà musico-strumentali italiane. Questo meraviglioso viaggio nel Mediterranean Jazz è organizzato dal Circolo Culturale Lucano di Zurigo. L'ingresso è libero, un aperitivo concluderà la serata. È gradita la prenotazione all'indirizzo caputoga@hotmail.com, caputoga, così come ve lo leggo, @hotmail.com. Presso il quartier Treff, come detto, Irslanden, si trova alla Forkstrasse 248 qui a Zurigo, 23 novembre alle ore 18, quindi questo concerto di Mirko Gisone.
E passiamo a un altro appuntamento, sempre di sabato 23 novembre. La Federazione Associazioni Pugliesi in Svizzera organizza infatti il Festival delle Radici Pugliesi in Svizzera, alla scoperta di grottaglie tra Murgia e Salento, una tappa di Italea Puglia. Presso dove? Presso il Zentrum Grütze Industriestrasse 1 a Winterthur. A partire dalle 14 e fino alle 18 si svolgerà il workshop di ceramica Mastri Ceramisti Grottagliesi Cocci d'autore. L'esibizione di ceramica e il workshop hanno una durata di 40 minuti e il costo è di 15 franchi per il workshop. Dalle 17 alle 19 ci sarà un laboratorio di orecchiette con zia Lella. Si imparerà a fare le orecchiette. L'ingresso e menù per la cena ha un costo di 35 franchi. Poi ci sarà una degustazione di orecchiette dello chef Adriano Schiena e i secondi piatti invece del menù saranno preparati dal team di Stefano Damiano.
Le orecchiette vanno per la maggiore, insomma.
Le orecchiette vanno per la maggiore. Mi ricordo mia nonna faceva delle orecchiette buonissime con questo pollice proprio e si infilava, erano buonissime.
Sì.
Le orecchiette cime di rap.
Ecco.
Buone. Non veniva dal Salento, era un po' più su, Lucera, però le orecchiette sono in tutta
Siamo in Puglia comunque,
Lucera. Sono pugliesi. e dalle 18 alle 19 poi ci sarà la presentazione del Festival delle Radici. Ricordiamo che a partire dalle 17.30 verrà offerto anche un aperitivo. Comunque la serata poi sfocerà nella musica, quindi ci sarà tantissima pizzica fino alle 23.30. La musica live infatti sarà con il gruppo I Tarantati e Forever Music. Siccome le prenotazioni possono venire con QR code e io non riesco ancora a...
Per radio diventa un po' difficile.
Descriverlo, ecco. Però semmai se mi forse un giorno Musk mi configura col computer, ve lo descrivo. Però adesso passiamo ai metodi tradizionali.
Che vanno sempre bene.
Che vanno sempre bene, come mi piace essere umana. Prevendita su Event Frog, è scritto Event Frog, così come ve lo leggo, sì, così è più facile trovarlo, .ch, oppure alla vecchia potete telefonare al presidente dell'associazione, il signor Mario Rizzo, al seguente numero 076 61 2 9 7 46. Mi raccomando, ve lo ripeto, 076 612 9746, e evitiamo il QR code.
E chiudiamo con un annuncio. Abbiamo due annunci, credo.
Abbiamo due annunci, sì. Ancora abbiamo due annunci, perché poi dalla fine della settimana, da domenica prossima, inizia, c'è una piccola anticipazione, il 24 novembre, c'è un'anticipazione su quello che è poi l'inizio dei 16 giorni dedicati, della campagna dei 16 giorni dedicati alla violenza, contro la violenza sulle donne. E noi, si inizia il 20, sono nazionali in tutta la Svizzera, e potete trovare tutti gli appuntamenti al sito 16, proprio scritto in numero 16tage.ch, tutti gli appuntamenti. E il 24 però abbiamo un'anticipazione, il 24 novembre dalle 11.15, a partire dalle 11.15, sempre presso il punto di incontro, si svolge una giornata di incontro, riflessioni e formazione, dibattito e workshop esperienziale. Il dettaglio della giornata: dalle 11.15 alle 12.45, uscire da dinamiche di violenza, l'importanza delle reti familiari e amicali. Poi ci sarà un momento conviviale di pranzo sociale collettivo dalle 13 alle 14.30 per un prezzo di 12 franchi, e il pomeriggio, dopo il caffè, dalle 15 alle 17, il workshop Impariamo a reagire con resilienza quando assistiamo a una prepotenza o a situazioni violente.
Sì.
Questo in generale comunque è comunque per tutti, uomini, donne, bambini, ragazzi, chi vuol partecipare, siete ben
cordialmente
invitati. Sì, sì. E per le iscrizioni potete scrivere a fabbrica.zh@gmail.com, oppure venite anche direttamente al punto d'incontro a partire dalle 11.15 la mattina.
Josef Strasse 102.
Le relatrici della giornata saranno Piera Serra, psicologa e criminologa, Elvira Collura, psicoterapeuta, Danilla Frey, e sempre psicoterapeuta, e il materiale prodotto dalla giornata è della psicologa Paola Firpo. La giornata è organizzata in collaborazione tra la Fabbrica di Zurigo, il punto di incontro, e la Onlus Frida.
Un ultimo
annuncio. Abbiamo un ultimo annuncio, che invece è una nuova permanenza del patronato Ital Will, dove presso il circolo CLI di Lucerna in Basler Strasse 21.
Le colonie
italiane. Per cosa questa nuova permanenza?
Sì.
Cosa offrirà il servizio della nuova permanenza? Will non vi offre aperitivi, ma una professionale assistenza per pratiche di assistenza e consulenza riservate ai soci soci previdenziali, soci della UIL per tutti per l'assistenza previdenziale, quindi su pensioni INPS, AVS, casse pensioni, infortuni, modelli INPS Red Est, CUD, fisco e altro ancora. La permanenza sarà ogni sabato dalle ore 15 alle ore 17. Il referente è il signor Ippazio Calabrese e anche qui un numero di telefono.
Prendiamolo pure.
Penna 079-384-9106. Italwil Zurigo.
Ripetiamo il numero
079-384-9106, dove presso il circolo CLI di Lucerna di Baslerstrasse 21. Non mancate.
E concludiamo questo grande pacchetto di appuntamenti con due viaggi per chi volesse andare a Milano. GeoTravel offre un shopping a Milano e ad Arese a 179 franchi, una due giorni, 14 e 15 dicembre, viaggio in pullman e un pernottamento con prima colazione nel milanese. Oppure il 21 dicembre al mercato di Como con la spesa al Bennett. E GeoTravel annuncia anche due altri viaggi, uno il Capodanno in Piemonte con la visita nelle Langhe e ad Asti, oppure una Pasqua a Roma nell'anno santo in aprile l'anno prossimo con tre notti e mezza pensione. Tutto questo potete informarvi su tutto questo presso GeoTravel al numero di telefono 052 343 0024 052 343 0024 oppure sul sito www.geotravel.ch.
E poi ricordiamo ovviamente l'appuntamento con Giovanni Vernia e lo spettacolo Capa Fresca domenica 24 novembre, quindi domenica prossima, qui a Zurigo presso il Teatro Spiergarten, spettacolo alle ore 18. Abbiamo in palio due biglietti.
Tra poco, potete chiamarci, sì.
044 il numero 567-2412, 044-567-2412.
Siamo prontissimi per il tema tra pochi minuti, prima però una pausa musicale.
Con Aiello ci propone Romantico.
È stata una storia di poche parole. Due notti a Milano, latte su una croce, un pasto veloce. Mi suda il pensiero, ricordi com'ero, felice di starmene sotto, poi fingermi morto e mangiarti nel sonno.
Ho scritto un pezzo romantico, perché non sono romantico da un pezzo. Un pezzo romantico, perché non sono romantico da un pezzo. Un pezzo romantico, perché non sono romantico da un pezzo, da un pezzo. I tuoi non lo sanno che dormi da un anno, ogni sabato notte sotto le mie stelle ci beviamo anche quelle. Io stavo per cadere, qualcuno poi ci chiede, hai da accendere il rido, mi abbasso il cappuccio, nessuno ci vede.
Romantico, perché non sono romantico da un pezzo. Un pezzo romantico, perché non sono romantico da un pezzo. Un pezzo romantico, oh, perché non sono romantico da un pezzo. Da un pezzo. Provaci tu a investire in titoli scarsi, dimenticare quei film già rivisti. Se poi ti canto mi chiedi Battisti, ma sono un timido. Provaci tu a convincermi che può durare una storia d'amore del mare, che se ci penso non riesco a venire da resta su.
Ho scritto un pezzo romantico,
romantico.
Ho scritto un pezzo romantico.
Nove e 45, questa è Radio L'Ora Italiana.
Radio L'Ora Italiana,
Il tema della settimana.
Il tema della settimana oggi è la rubrica documentaire dedicata alla Emilia Romagna e naturalmente la nostra carissima Alessandra Cesari, che è oggi con noi in co-conduzione, a cui naturalmente spetta anche il bel compito.
Buongiorno a tutti,
ribuongiorno,
qua, ribuongiorno.
Quindi ti lascio con parlando di questo bellissimo, interessante film documentario con il tuo ospite.
Ciao Paolo, buongiorno, ci risentiamo.
Buongiorno, buongiorno.
Buongiorno Paolo, grazie intanto di essere qui con noi stamattina per questa intervista e poi ci vedremo comunque di persona anche il 21, quella prossima settimana. Insieme a te stamattina volevamo parlare del tuo documentario dedicato a Pasolini, che si intitola Pasolini, cronologia di un delitto politico. È un documentario che abbiamo letto si prefigge il compito di gettare nuova luce sull'omicidio di Pasolini, scavare nelle zone più oscure, scoprire e dare voce a nuove possibilità. Ma per capire la morte di Pasolini è anche necessario conoscere la sua vita, legata a doppio filo con la storia sociale e culturale italiana. Parlaci un po' del tuo lavoro, come è stato, perché comunque deve essere stato un documentario impegnativo. Come nasce, come è stato?
Ecco, intanto devo dire che non è che il mio film, come dire, aggiunge qualcosa a quanto già è stato detto, scritto, hanno realizzato molti film, sono stati realizzati molti film, libri d'inchiesta, quindi insomma in qualche modo sì, ci sono chiaramente degli elementi che aggiornano, se vuoi, però il mio intento non era aggiungere, come dire, nuovi elementi a un'inchiesta che si è arenata, è stata chiusa e poi è stata condotta e portata avanti da intellettuali, scrittori, giornalisti in una maniera, diciamo, profonda, di fatto senza arrivare alla nuova apertura di quel processo e a nuove indagini, per cui ecco, io non avevo nessuna intenzione, ecco, e non credo che il film lo faccia in qualche modo, di dare nuove notizie circa l'omicidio di Pasolini.
Sì, sicuramente.
Il mio intento era quello di mettere insieme tanto lavoro che è stato fatto in questi anni intorno al lavoro di indagine, chiaramente, e lavoro storico intorno all'omicidio, intanto prima di tutto riparlarne, cioè riportare l'attenzione sull'omicidio di Pasolini. Ma non solo, ma su che cosa significava e che cosa ha significato la morte di Pasolini intanto per il paese, per l'Italia. Per cui a me interessava molto, come dire, in qualche modo mettere ordine
in quello che è avvenuto.
In quello che è avvenuto e in quello che si conosce, tanto è vero che molte persone rimangono ancora convinte, insomma, comunque c'è una conoscenza molto sommaria da parte di tanti che riconducono ancora, nonostante le prove, quello che si è ormai chiarito. Ancora moltissimi oggi pensano che l'omicidio di Pasolini sia da ricondurre a, come dire, a un episodio di pura cronaca e individuando in Pelosi il colpevole, cosa che non è più assolutamente possibile sostenere, sappiamo che non è così, e quindi ribadire che la verità è altra era il primo presupposto, per cui come dire, riparlarne per dire ancora una volta che Pasolini è stato ucciso non per come è stato raccontato, per una notte finita male in un contesto omosessuale, ma è stato ucciso perché chiaramente era una persona che pensava, non pensava solo, non era era un poeta, era un intellettuale, era uno scrittore, era un regista, ma aveva a cuore il paese, quindi la storia del paese, il destino del paese, non il destino della poesia, non il destino del cinema, non il destino della letteratura. Ecco, quindi era un intellettuale molto scomodo, soprattutto in quel periodo storico, tant'è vero che poi
scomodo, sì, a entrambi gli ambienti, sicuramente alla destra, però era una figura, era altrettanto anche poco, diciamo, un po' digerito, possiamo dire, anche in alcuni ambienti della sinistra, dell'Italia di allora. Ecco, interessante questo che tu dici, no? Capire proprio che cosa è successo in la figura di Pasolini in quel contesto italiano dei tempi. Era una figura, appunto, come dici tu, scomoda, possiamo dire, a 360 gradi all'entourage politico di allora, per vari motivi.
Politico, all'entourage intellettuale, a una società che come dire, desiderava andare al mare a prendere il sole, a sognare un cambiamento che per la società in quel momento era un cambiamento verso un miglioramento, cosa che non era vera, tant'è vero che quella trasformazione antropologica di cui lui parlava era già in atto, e a metterla in atto era una strategia che si muoveva attraverso, diciamo, manipolazioni di vario tipo, da semplicemente le proposte culturali che tendevano a massificare la società, al terrorismo e agli attentati, che chiaramente a partire dal 69, senza tenere in considerazione la strage di Portella della Ginestra del 47, ma a partire dal 69, cioè qualche anno dopo, insomma, il convegno a Parco dei Principi che aveva teorizzato in qualche modo la necessità di trasformare la società attraverso operazioni che avevano, diciamo, alla base strategie belliche, e infatti la strage di Piazza Fontana è la prima di una lunga serie.
Infatti siamo, cioè, entriamo proprio con la strage di Piazza Fontana, un po' si apre il capitolo poi di quelli che saranno i cosiddetti anni di piombo, e nel 75 si era nel pieno degli anni proprio di piombo, e Pasolini comunque non nasconde la sua militanza politica, e il fatto proprio di cercare di, come posso dire, con le sue dichiarazioni, le sue opere, la sua presenza, io penso, questa è una mia considerazione, penso che abbia cercato un po' di smuovere, no? Di svegliare le coscienze, come dici tu, appunto, in quella Italia che invece non voleva forse svegliarsi, anche perché forse c'era ancora un sentire, no, di quello che era stato il periodo bellico, il periodo fascista. Si voleva credere che forse non ci fosse più fascismo, quando invece c'erano i neofascisti. E insomma, è un contesto interessante. Per quello mi sentivo di dire che il documentario, un po' io l'ho visto, mi ha dato questa sensazione, no? Che volesse proprio aprire questa nuova finestra su quello che è accaduto, per farci riflettere anche oggi. perché mi sembra che anche oggi la politica cerchi di annichilire, non solo in Italia ma forse a livello mondiale, di annichilire un po' le coscienze e le menti delle persone, come tutto quello, no, quello che ci accade attorno, che in realtà è sconcertante ed è terrificante, terribile. Da una parte c'è una politica che possiamo definire borghese, più borghese, che sembra non volere che ci svegliamo, no? che anche esterniamo il dissenso.
Beh, diciamo che chiaramente il consumismo è stato una via molto forte per condizionare elementi. Credo che quello che viviamo noi oggi sia, come dire, il risultato di un lungo processo che Pasolini aveva visto con larghissimo anticipo e aveva denunciato, e a cui il paese in qualche misura aveva cercato di, il paese intendo alcune forze politiche, non so, immaginiamo solo quello che succede, il tentativo di compromesso storico,
sì.
Non andava bene a nessuno, non andava bene alla destra, non andava bene
alla sinistra,
Berlinguer rischia la vita a Sofia, Moro
sappiamo come è andata.
È il colpo di Stato che avviene in Italia.
Quelle che erano le influenze, appunto, anche esterne di altri stati sull'Italia, su quello che era il tentativo comunque che alcuni cercavano di concludere.
Lo scenario erano gli Stati Uniti, che non avevano chiaramente
di buon occhio
un paese che aveva un partito comunista molto importante, ma al tempo stesso in Italia c'era un partito comunista che aveva preso distanze dall'Unione Sovietica, per cui questo era uno scenario chiaramente
che rischiava di diventare sempre più potente comunque, e poi c'era un consenso da parte della classe operaia dei tempi, insomma, elevatissimo, e quindi tutto questo non andava. Pasolini appunto in questo è in prima linea.
Ma sai, il punto è, guarda, adesso vorrei dire, l'arte manipolatoria, che tradotto è il depistaggio, è un'arma che serve confondere, per condizionare. Pasolini, chiaramente la lucidità di Pasolini, anche quello che sapeva, il coraggio che aveva nel muoversi in certi contesti particolari, difficili, perché chiaramente la sua condotta era anche quella di attraversare ambienti diversi e affrontarli così, insomma, in maniera dialogica. Ecco, cioè il depistaggio è qualcosa che confonde e che manipola e che racconta. Poi alla fine le guerre si vincono anche in questo modo, no? Cioè le guerre, le battaglie. Pasolini invece chiaramente è così lucido da non lasciarsi ingannare e lo fa. La sua consapevolezza la mette a disposizione di tante persone, no? In quel momento storico, in quel periodo, Pasolini è celebre, assolutamente celebre, è influente, sa comunicare, ed è lucido, e quindi è pericolosissimo in un paese dove tutto invece deve andare in una direzione che è quella a cui poi tutti più o meno poi piano piano seguiranno, e che poi oggi lo vediamo con i nostri occhi per quello che è la società
attuale,
certo, odierna.